Ahimè, carissimi, benvenuti a questa nuova catechesi. Siamo alla 22ª catechesi di dottrina cristiana tratta dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Stiamo parlando della morale, questa è l'ottava catechesi di morale. E nella prima parte abbiamo visto nella morale fondamentale, no? Quindi gli atti umani, le leggi, poi le virtù, i vizi. E oggi arriviamo proprio a parlare dei comandamenti e parliamo del primo comandamento. Già abbiamo detto che i comandamenti di Dio o Decalogo sono le leggi morali che Dio diede a Mosè sul monte Sinai e che Gesù è venuto proprio per non per cancellare, ma per perfezionare, quindi sono sempre valide. Anche perché, come abbiamo già detto, queste leggi sono impresse nel nostro cuore, nella nostra anima, quindi fanno parte della nostra natura. Quindi il Signore, ecco, ce li dà proprio ricordarci, no? Perché dopo il peccato originale l'uomo si è sviato. E quindi ha difficoltà più delle volte sia nel riconoscere il bene e il male e anche ha difficoltà anche ad attuare questi comandamenti. Quindi il Signore nella sua bontà è venuto proprio per ricordarceli e soprattutto ci richiama a metterli in pratica perché noi osservandoli realizziamo il nostro fine e soprattutto poi conseguiremo il fine ultimo del nostro, cioè la beatitudine eterna. Infatti ricordate come Gesù, come disse più volte con il Vangelo, ecco, per entrare nella vita eterna bisogna osservare i comandamenti. E quindi in questi comandamenti, che come ben vedremo, ci sarà una parte positiva e negativa, cioè quello che dobbiamo fare e quello che dobbiamo evitare. Ovviamente se noi li osserviamo riceviamo la vita eterna, mentre al contrario, se non li osserviamo in materia grave, si commette peccato grave, quindi con il rischio di perdere la vita eterna e quindi purtroppo si va all'inferno. Ovviamente nessuno può dire che questi comandamenti sono difficili da praticare, perché il Signore non comanda cose impossibili e poi darà la grazia a tutti per poterli osservare. Ovviamente, ecco, poi noi dobbiamo collaborare, soprattutto implorando dal Signore, ecco, la grazia, quindi per praticarli, no? Quindi per questo è importante la preghiera e poi la penitenza e quella vigilanza. Noi oggi quindi vogliamo parlare del primo comandamento: non avrai altro Dio fuori di me. E vedremo ora, ecco, ci sarà di aiuto anche quindi le varie diapositive. Anche con un particolare schema. Ecco, ora vediamo i doveri e poi vedremo ciò che bisogna evitare. Ecco, il primo comandamento naturalmente impone dei doveri, quindi soprattutto nel riconoscere Dio come l'unico Signore e dare a Lui la debita adorazione, quindi debito culto. E poi amandolo con tutto il cuore. E quindi con il primo comandamento ci sono questi due doveri, quindi l'adorazione e l'amore di Dio. Ecco, al primo dovere si soddisfa con la virtù della religione, quindi si dà a Dio il culto che gli è dovuto, quindi l'adorazione che vediamo ora. Poi l'amore verso Dio, ecco, nella pratica delle virtù soprannaturali che già noi abbiamo visto e che poi lo ripeteremo. Quindi abbiamo, ecco, il culto, no? Quindi il culto che si traduce, ecco, in adorazione. Ecco, che cos'è l'adorazione? L'adorazione dal latino significa adorare, rivolgersi a qualcuno, pregarlo. Quindi in senso largo riconosciamo l'eccellenza di qualcuno, gli esprimiamo la sommissione, no? Mentre poi in senso stretto, adorare significa l'atto di culto nel quale noi riconosciamo Dio come nostro creatore e padrone, e proclamiamo col fatto stesso la nostra dipendenza. L'adorazione, poi abbiamo anche la venerazione, quando si manifesta un rispetto verso qualcuno per le sue doti, per la sua santità. Quindi ecco qui la differenza, questo è molto importante. Ecco, si adora Dio solo, quindi Dio si adora, mentre si venerano e si onorano Maria Vergine, gli angeli, i santi e le reliquie dei santi. Quindi c'è questa differenza, ecco, sostanziale, no? Quindi Dio si adora mentre si venerano gli angeli, i santi, i Maria Santissima. Poi allora poi c'è questo particolare culto, no? Che naturalmente c'è un culto speciale, quello che si dà a Dio, e che si chiama il culto di latria, che questo deriva dal greco, no? Che riguarda l'adorazione, che è rivolto solo a Dio, proprio perché solo Dio si adora. Mentre per gli angeli, i santi, c'è il culto di Dulia, per Maria c'è Iperdulia, proprio perché è un culto speciale, perché la Madonna è superiore a tutti gli angeli e a tutti i santi. Ecco, per quanto riguarda poi il culto che si dà a Dio, no? Quindi il culto di adorazione o culto di latria, ci sono variati, come vedete anche nello schema, c'è l'atto di adorazione, di ringraziamento, di riparazione e di preghiera. Ecco, adorazione perché Dio è il nostro creatore e padrone. Egli è colui dal quale ci vengono tutti i beni, tutte le cose, quindi sia che viviamo sia che moriamo, noi siamo di Dio, come dice San Paolo, no? Quindi quest'intimo sentimento che l'uomo ha della sua dipendenza si esprime in certo modo con gesti, per esempio come la genuflessione, no? E la prostrazione, quindi con atteggiamenti che indicano la bassezza, l'umiltà e il rispetto, quindi anche perché ci si mette in ginocchio, no? Per pregare, proprio perché si sta davanti a Dio, si riconosce Lui come il nostro Creatore e Signore, quindi come atteggiamento del corpo. Poi l'atto essenziale dell'adorazione è il sacrificio, che consiste nel immolare qualcosa, una vittima, o nel privarci di qualcosa che abbia per noi molto valore, quindi con l'intenzione di proclamare che Dio è tutto, e che noi non abbiamo nessuna cosa che non appartenga a Lui. Quindi questo ce l'hanno tutte le religioni, no? Quindi il sacrificio è la parte importante proprio. Poi naturalmente la consacrazione di tutto se stesso è un sacrificio ancora più grande, no? Quindi di tutta la persona. Poi c'è il ringraziamento, quindi Dio non è soltanto il nostro padrone, ma anche il nostro benefattore. E quindi noi dobbiamo esprimergli tutta la nostra riconoscenza. Poi c'è la riparazione, quante volte l'uomo si mostra ingrato verso il suo benefattore, lo offende col peccato. E quindi egli deve deplorare le sue colpe e implorare perdono, quindi con la richiesta di perdono, con il battersi il petto, e poi naturalmente con, per noi cristiani, ecco, il sacramento della penitenza. Poi c'è la preghiera, ecco, sembrerebbe che questo dovere si confonda col ringraziamento, che esso è pure una preghiera, ma il ringraziamento si riferisce al passato, e la preghiera di cui si trova è la supplica che invoca Dio per l'avvenire e gli domanda nuovi favori, quindi premente è la preghiera di impetrazione. Ecco, poi le qualità del culto che rendiamo a Dio, ecco, queste qualità possono essere appunto la parte interna, no? L'esterno, il privato, il pubblico. E sono obbligatori tutti e quattro, quindi quello interno consiste nei sentimenti di fede, di amore, di adorazione, no? E quindi l'interno è fondamentale, evitando solo l'esterno, perché talvolta si può cadere nell'ipocrisia, no? Come facevano i farisei, no? Che pensavano solo all'esterno, mentre il loro cuore era lontano da Dio. Quindi dobbiamo avere soprattutto dei sentimenti in noi di adorazione. E poi non solo quello interno, ma anche esterno, che è la manifestazione con segni sensibili dei nostri sentimenti interni verso Dio. Questo perché? Perché l'uomo, cioè noi abbiamo un'anima e anche un corpo. Quindi sia l'anima, la parte interna, sia il corpo sono soggetti al dovere dell'adorazione. Quindi è indispensabile esprimere la sommissione tutto il nostro essere, quindi sia con atti esteriori nel quale il nostro corpo ha la parte principale, per esempio la preghiera vocale, la genuflessione, inchinare la testa, il prostrarsi, atti tutti che la Chiesa ha regolati con prescrizione, che sono l'oggetto della liturgia. E poi, oltre che un dovere, il culto esterno è anche un mezzo che serve per esprimere i sentimenti dell'anima, i quali hanno bisogno di espandersi esternamente, e per avvivare e riscaldare il culto interno e per diventare come lo stimolo. Poi il culto privato è quello che si esercita da uno o più individui in nome proprio, sia con atti interni sia con atti esterni, mentre il culto pubblico è quello che esprime i sentimenti di una società. Quindi la società, come gli individui, hanno i loro obblighi verso Dio, perciò gli devono dare un culto pubblico. E questo si esercita per mezzo di rappresentanti, i quali compiono atti religiosi in nome dei loro fratelli, quindi non soltanto in nome proprio, come nel culto privato, no? La condizione essenziale del culto pubblico non è dunque che si compia in pubblico, ma che sia esercitato da un rappresentante ufficiale della Chiesa. Ecco, per esempio, anche quando il sacerdote celebra, recita il breviario, no? Anche celebra la messa, anche quando sta da solo, lui lo fa in nome della Chiesa, e quindi è un atto pubblico, quindi questo è importante, no? Quindi, perché il sacerdote è il rappresentante ufficiale della Chiesa. Ecco, poi quindi si deve adorare Dio, no? Solo. E poi attenzione anche Gesù. Proprio perché Gesù è uomo e Dio, in quanto Gesù è una persona divina che ha assunto la nostra natura umana, no? Quindi tutto l'essere di Cristo è soggetto all'adorazione. Così pensate anche quando ci troviamo davanti all'Eucaristia, no? Dove è presente tutto Gesù, corpo, sangue, anima e divinità, sotto certo le spezie del pane e del vino, noi dobbiamo adorazione. Quindi per questo dobbiamo inchinarci, dobbiamo adorare, genuflettere, adorare, no? E per questo anche è bello quando si riceve la comunione farla anche in ginocchio, perché è un atto di adorazione. O chi la fa in piedi deve almeno fare un atto di adorazione, no? Prima di riceverla. Però la cosa ideale sarebbe farla ecco, proprio in ginocchio. Proprio, poi cercare anche durante la messa di stare poi soprattutto in ginocchio nei momenti più importanti. E soprattutto alla consacrazione, no? Quando Gesù viene elevato, no? Poi, come già abbiamo accennato, ecco, il culto che si dà a Dio non esclude dei culti secondari, perché il primo è a Dio, però ci sono anche quelli secondari, quelli che vengono dati ai santi, no? Quindi alla Madonna, agli angeli santi. Quindi noi non le adoriamo, perché solo Dio si può adorare, abbiamo detto, ma li onoriamo e li veneriamo come amici e servi di Dio. E quindi anche un culto che noi diamo secondario rispetto a quello che si dà a Dio, però anche importante, perché sono tutti collegati a Dio e sono la parte più importante, ecco, della corte celeste, no? E quindi i santi hanno bisogno del culto di dulia, mentre la Madonna quello di iperdulia. Poi ci sono anche il culto delle reliquie, della croce, delle immagini, e il culto relativo. Ecco, poi noi abbiamo visto anche l'amore che dobbiamo verso Dio, no? E quindi attraverso la fede, ecco, attraverso la speranza e la carità, quindi questo culto e questa adorazione che si poi mette in pratica attraverso l'amore verso Dio, attraverso la pratica, ecco, delle virtù soprannaturali, che vogliamo ripeterle richiamando il numero 442 del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, che cosa implica l'affermazione di Dio "Io sono il Signore Dio tuo"? Implica per i fedeli di custodire e attuare le tre virtù teologali e di evitare i peccati che vi si oppongono. Quindi la fede crede in Dio e quindi respinge ciò che le è contrario, come ad esempio il dubbio volontario, l'incredulità, l'eresia, l'apostasia, lo scisma. Poi la speranza attende fiduciosamente la beata visione di Dio e il suo aiuto, evitando la disperazione e la presunzione. La carità ama Dio al di sopra di tutto. Vanno dunque respinte l'indifferenza, l'ingratitudine, la tiepidezza, l'accidia o l'indolenza spirituale e l'odio di Dio che nasce dall'orgoglio. Poi, ecco, naturalmente, ora vediamo, ecco, i peccati contro il comandamento. Quindi già abbiamo accennato, ecco, quello che bisogna evitare, no? Parlando delle virtù teologali, no? Quindi ora vediamo, ecco, come si pecca contro il primo comandamento, quindi contro il culto di Dio. Quindi sia per eccesso, quindi con l'idolatria e la superstizione, e sia per difetto, appunto con il sacrilegio, l'incredulità e l'indifferenza. Ecco, vediamo anche nel compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 445, no? li elenca e poi li specifica. Naturalmente poi abbiamo in modo più ampio descritte queste definizioni nel volume più grande, quello del Catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, quindi dal numero 445 ci dice, quindi che cosa proibisce Dio quando comanda non avrà altri dei di fronte a me? Esodo 22. Ecco, questo comandamento proibisce il politeismo e l'idolatria, che divinizza una creatura, il potere, il denaro e perfino il demonio. Ecco, il politeismo significa appunto quando uno crede in più dei, no? Quindi non in un solo Dio. E l'idolatria, ecco, questo è un termine che deriva dal greco, che significa idolon, culto a Dio, no? È un culto che, di adorazione dato agli idoli, cioè tutto ciò che non è Dio, quindi alla creatura animata o inanimata, uomini, eroi, animali, sole, piante, state, personaggi fittizi, come la dea ragione della rivoluzione francese. Purtroppo si fanno tanti idoli, no? Attualmente. E quindi naturalmente questo non va bene. Ovviamente bisogna distinguere l'idolatria per ignoranza, che è il caso per esempio dei pagani, o l'idolatria reale di coloro che conoscono il vero Dio, adorano gli idoli, e quindi questo caso fu frequente nella storia degli ebrei. Oppure c'è anche l'idolatria simulata, no? Quando per timore della persecuzione si compie l'atto esterno di adorazione dinanzi agli idoli, senza dare il culto interno. Questo fu il peccato di quei primi cristiani che per evitare i supplizi sacrificarono agli idoli, perciò che furono chiamati lapsi. Questo fu un peccato molto grave, no? Naturalmente, quindi, ogni idolatria che non deriva da ignoranza è peccato grave, quindi proprio proibita, no? Anche per quanto riguarda i lapsi, era un peccato molto grave che la Chiesa proprio lo condannava in modo deciso, e addirittura si dava la soluzione solo prima di morire, o nel caso una nuova persecuzione. Quindi questo, ecco. Poi ecco, abbiamo la superstizione. Superstizione anche qui deriva dal latino, significa stare sopra, perciò fuori. Questa parola applicata al culto significa che non si dà il culto come si deve e a chi si deve. E quindi poi abbiamo le varie specie, no? Di superstizione che poi arrivano, ecco, alle varie osservanze, alla divinazione, alla magia, allo spiritismo e all'ipnotismo. Quindi sono veramente delle gravi deviazioni, no? Ecco, per esempio, varie osservanze, per esempio, quando uno pensa di fare qualcosa, determinate cose per ottenere un effetto, no? Oppure se vede per esempio, un animale, un gatto, per esempio, un gatto nero, si pensa che quello possa influenzare negativamente. Questo fa parte della superstizione, no? Quindi una vana osservanza. Oppure chi si rivolge, ecco, ai maghi, a coloro che praticano la divinazione, proprio perché questa magia è l'arte con cui si pretende di produrre fenomeni straordinari che superano le forze umane della natura. Abbiamo poi la magia nera, la magia bianca, no? La magia nera è quella che purtroppo si invoca gli spiriti cattivi, soprattutto il demonio. La magia bianca più che altro fa parte dei giochi di prestigio, ecco. Poi lo spiritismo è l'evocazione degli spiriti con lo scopo di conoscere le cose occulte, anche quando si fanno le cosiddette carte. Ah, quindi queste sono veramente proibite, no? Quindi bisogna evitarle assolutamente. E poi ecco, abbiamo per difetto l'irreligione, no? Che si esprime a tentare Dio con le parole o atti. Quindi abbiamo per esempio il sacrilegio che profana persone o cose, soprattutto l'Eucaristia. Anche quando un'anima consacrata, per esempio, non rispetta i propri voti, no? O nella simonia, per esempio, che è la volontà di acquistare o vendere le realtà spirituali. Quindi il sacrilegio di per sé è peccato grave, no? Deriva dal fatto che il maltrattare una cosa sacra è fare ingiuria a colui al quale fu consacrata quella cosa, cioè a Dio. Pensate anche, quindi, sia per quanto riguarda le persone, cose sacre, ma anche i luoghi, no? Poi abbiamo anche vari aspetti, per esempio dell'incredulità e dell'indifferenza, che praticamente riguardano coloro che non credono. Per esempio abbiamo l'ateismo, no? Che purtroppo respinge l'esistenza di Dio, fondandosi spesso su una falsa concezione dell'autonomia umana. Addirittura poi si combatte anche coloro che credono. Qua abbiamo anche sia possiamo dire gli atei, quelli che lo dicono a parole, ma anche i cosiddetti atei pratici, no? Cioè coloro che vivono come se Dio non esistesse. E poi c'è anche l'indifferenza. Praticamente l'incredulo non dà il culto a un Dio nel quale egli non crede e arriva fino a combattere il religioso. E poi anche indifferente, cioè praticamente per lui vive come se Dio non esistesse, lo dimentica, non si occupa di lui. Non lo prega per pigrizia o per negligenza, oppure per rispetto umano, no? Quindi non so, pure ci si vergogna di andare a messa, a praticare i doveri religiosi, no? Quindi c'è proprio questa indifferenza pratica. E poi ecco, abbiamo anche l'agnosticismo, per cui nulla si può sapere su Dio, e quindi che comprende l'indifferentismo e l'ateismo pratico. Ecco, questo noi poi lo troviamo ecco, nel Catechismo, abbiamo detto, al numero 445, quindi poi potete leggere anche in modo più ampio nel qui c'è un errore, quindi il Catechismo della Chiesa Cattolica, il volume grande dal 2010-2128 e dal 1138-2140. Ovviamente poi vi richiamo anche agli altri numeri che potete leggere, e quindi il numero sempre del Catechismo della Chiesa Cattolica 2084-2141 per avere tutta un'idea. Poi il compendio 442 e 446 e poi ecco dal Catechismo di San Pio X, numero 169 al 178. Ecco, siamo arrivati alla fine. Ovviamente dobbiamo cercare di osservare questo comandamento, no? Quindi che è il principale, quindi cercando di amare Dio con tutto il nostro essere e di evitare tutto ciò che non possa piacere a Lui. Quindi questo comandamento che poi si traduce quindi proprio nell'amore, no? Un amore verso Dio e verso il prossimo, quindi anche poi con la venerazione della Madonna, degli angeli e dei santi. Ecco, vogliamo anche richiamare quella bella preghiera che l'angelo del Portogallo insegnò ai pastorelli, proprio perché affinché la nostra fede, la nostra speranza, il nostro amore si accresca sempre di più e si faccia anche atti di riparazione verso coloro che non credono, sperano e non amano Dio, quindi, che purtroppo peccano contro questo primo comandamento. E lo possiamo ripetere: mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo, vi domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Quindi questa è la preghiera che facciamo al Signore, lo ringraziamo per tutti i suoi benefici, chiediamo la grazia che potrà sempre amarlo e farlo amare. Grazie dell'attenzione e alla prossima. Ave Maria, Ave Maria.